E allora Max, andiamo in Basilicata, andiamo a Matera, capitale della cultura europea per l'anno 2019. A te.
Sì, lo facciamo tra l'altro con grande piacere, sia perché le iniziative sono state tantissime fin qui, ma ce ne saranno altrettante, e perché Matera non è soltanto un punto di riferimento per chi ama le belle cose, è un insieme di fattori, e lo facciamo con un collega che io ho sempre stimato attraverso il mondo della pallacanestro ma anche della letteratura sportiva. Do il ben trovato a Luca Corsolini. Ciao Luca.
Buonasera a voi, come andiamo?
Benone, benone, perché quando parliamo di cultura e sport insieme e di racconto sportivo sappiamo con te e con altri amici, tra i quali Paolo Viberti, Darwin Pastorin, di affidarci veramente a dei profondi campioni di menzione sportiva e letteraria.
Troppo gentile.
Insomma, non fa mai male. Senti, fin qui, per quelli che non hanno, può succedere, che non hanno seguito la grande intraprendenza organizzativa di Matera e della regione Basilicata, cosa è accaduto e poi cosa accadrà nei prossimi mesi?
Allora, io fermo il discorso allo sport, perché così siamo più centrati rispetto anche alla tua introduzione.
Sì.
Matera è la prima capitale europea della cultura che si è data un programma sportivo. Nel darsi un programma sportivo noi ci siamo focalizzati su un numero che nello sport è riferimento, cioè il 5. I 5 cerchi olimpici, quindi 5 punti nel programma. Il primo era dare una dignità a Matera nella cartina dello sport. Il secondo era partire dalle ragazze vincenti, perché con la pallavolo campione d'Europa Matera era già stata capitale europea della cultura. Il terzo punto era proporre dei programmi interattivi. Abbiamo anche realizzato 5 percorsi, di nuovo il 5, da 2019 metri in centro alla città, che possono essere percorsi avendo da un'app tutte le informazioni sulla città che si attraversa. Abbiamo messo la cultura al centro del programma, abbiamo portato fino a me a teatro per interpretare Maratona, Emilio Soltrizzi per interpretare Roger. Da ultimo volevamo lasciare una legacy culturale, e questa è rappresentata dalla istituzione della Biblioteca della Cultura Sportiva, che inaugureremo il 12 di settembre, data scelta non a caso. Quel giorno si ricordano i 40 anni del record del mondo di Pietro Mennea.
Eh sì.
E Pietro Mennea, in quanto atleta, è arrivato a quel livello. In quanto persona con 4 lauree, secondo noi è l'esempio perfetto di cultura sportiva.
Soprattutto, sì. Luca, perché quella gara specifica, quel famoso 1972, arrivò non in un'Olimpiade, non in un campionato europeo o del mondo.
In un'Universiade.
Bravissimo.
Correttissimo quello che tu intendi. Ma poi dopo su questo abbiamo costruito una simpatica follia. L'intento è quello di raccogliere almeno i 2019 libri che definiscono il perimetro iniziale della materia. Poi in realtà ci siamo da subito allargati per raccogliere le tesi di laurea, i progetti di ricerca, i libri di testo per i tecnici dei vari sport, coinvolgendo tutte le federazioni. Quindi la Biblioteca della Cultura Sportiva diventerà un centro culturale a 720 gradi, neanche basterebbero 360, a beneficio del territorio. Quindi andando oltre la scadenza del 20 di dicembre, quando Matera non sarà più capitale europea della cultura, ma cercando di realizzare qualcosa che dimostra come lo sport sia cultura. Troppo spesso se ne dimentica, raccontando di sé di essere soltanto un risultato, un giudizio della VAR, un fuorigioco, una lite tra tifosi.
E quindi avete spostato, permettimi diciamo il paragone geografico, la bussola perché Matera superi la barriera del tempo, cioè la gente viene e verrà ancora in quella splendida città della Basilicata per dire: oh, qui c'è gente che ha avuto il coraggio di guardare oltre la sommità della montagna della manifestazione annuale, o no?
Lì non so se noi possiamo ambire a questo riconoscimento, del quale ti ringrazio. L'idea è quella di far presente a tutti che lo sport è effettivamente cultura, può e deve essere cultura, una cultura sportiva, quindi diversa dalla cultura letteraria, dalla cultura cinematografica, però complementare a tutte queste. È la prima volta che viene fatta una attività del genere. Noi addirittura abbiamo creato, a supporto della Biblioteca della Cultura Sportiva, la Hall of Fame della cultura sportiva, per premiare persone che hanno interpretato questo concetto e ne hanno divulgato i valori. Ad esempio, siamo partiti volutamente il 22 di febbraio, perché era il giorno del decennale della morte di Cannavò, pensando che lo storico direttore della Gazzetta fosse stato uno dei primi interpreti della cultura sportiva. Ma adesso stiamo andando avanti perché scopriamo strada facendo tante cose, oppure le riscopriamo. Ad esempio l'altro giorno Sabatini, adesso nuovo dirigente del Bologna Calcio, in uno dei primi avvenimenti del Bologna Calcio per i 110 anni ha fatto una lettura pubblica di testi di Pasolini.
Sì, è vero.
Ma perché dobbiamo scoprire solo e soltanto nell'anno in cui il Bologna festeggia i 110 anni che Pasolini scriveva di calcio con la stessa maestria con cui descriveva la società? E perché il calcio non si deve ricordare di aver ispirato una persona come Pasolini? Dobbiamo ricordarci di queste cose.
Senti, Luca, cultura, sport, manca un anello in questa triangolazione a mio avviso, scuola. Avete qualcosa in programma, no, per portare a sintesi questi due discorsi? Lo sport dalle scuole sta gradualmente uscendo e laddove è presente non viene mai declinato al meglio delle sue potenzialità.
Allora, sono d'accordo con la tua osservazione e sono ovviamente anche impegnato a fare qualcosa, non di risolutivo perché non ne ho, cioè, i titoli.
Ovviamente.
Però se restiamo a quello che stiamo dicendo oggi, il 12 di settembre da anni la Federazione Atletica Leggera organizza il Mennea Day. Quest'anno l'evento principale del Mennea Day sarà a Matera e a Matera tutti i ragazzi delle scuole parteciperanno a questa manifestazione che poi all'imbrunire, al tramonto, diventerà l'apertura della biblioteca sportiva. E quindi ci sarà anche per loro il piacere di scoprire una corsa in centro alla città di 200 metri senza dover raggiungere nessun risultato, senza vincere nessuna medaglia, e poi di arrivare a trovare dei libri. Ad esempio noi abbiamo voluto anche una sezione sul graphic novel sportivo, perché ad esempio il 4 di maggio, in occasione del 70° della tragedia di Superga, noi abbiamo preso due classi di una scuola media di Matera, e questi non hanno mai visto Valentino Mazzola, non hanno mai visto Bacigalupo, non sapevano nulla del Torino. Gli abbiamo fatto disegnare la materia con un autore che ha fatto un libro sul tema, e in questo modo loro hanno scoperto che cos'era così importante per il paese all'epoca. Una squadra di calcio che non era solo una squadra di calcio, ma l'hanno scoperto a loro modo. Non gli abbiamo detto dovreste studiare il Torino, di modo che loro sicuramente non l'avrebbero studiato. Noi l'abbiamo fatto disegnare e così loro l'hanno vissuto sulla loro pelle.
Ottima.
Anche se, Luca, io sono stato proprio il 3 e il 4 a trovare tra l'altro colleghi e amici in comune, Viberti, Jacobelli, e li abbiamo interpellati, addirittura il grande allenatore Berruto, che è un filosofo, un cantore di sport come te. Io credo che andrebbe d'ufficio inserito nei programmi sportivi a tutti i livelli il Grande Torino, perché non è un passaggio qualsiasi nella storia.
Allora, guarda, siccome mi stai facendo un assist, ti svelo qual è un mio tentativo. Ah. Quest'anno è un anno particolare nello sport, perché ci sono tante ricorrenze. Ci sono le ricorrenze grandi come il centenario della nascita di Coppi, il centenario della nascita di Brera, il quarantennale di Mennea, i 150 anni della Federazione di Ginnastica. Noi cercheremo il 15 di settembre, in occasione del centenario della nascita di Coppi, di organizzare un dibattito ponendoci una domanda che magari a qualcuno sembrerà retorica, in realtà io credo possa essere un manifesto di certe intenzioni. Perché l'UNESCO non può riconoscere lo sport come patrimonio immateriale dell'umanità? Perché il Brasile ha dichiarato Pelé tesoro nazionale e noi non ci siamo fermati a sottolineare il fatto che il comune di Castellania ha aggiunto da quest'anno il nome di Coppi al suo nome proprio per riconoscere la profonda identità che la Lega ha quel campione? Magari è una discussione che qualcuno dirà che è una stupidata, che è una perdita di tempo, però è una discussione che è una prima goccia che può far capire a tutti che cosa è la cultura sportiva, perché la cultura sportiva non è la conoscenza dell'albo d'oro del campionato.
Vero.
È la conoscenza del paese in cui si vive. Coppi tutti sappiamo chi è, anche per contrasto, perché c'erano quelli che invece tifavano per Bartali.
Vero.
Ma Coppi è un ciclista e noi siamo un paese in cui c'è il Giro d'Italia, in cui ci sono fior di aziende che lavorano nella bicicletta. Siamo un paese che sta inventandosi adesso un turismo nuovo grazie al mondo bike o e-bike che dir si voglia, e quindi lì ci sono anche dei posti di lavoro.
È vero.
Non siamo solo e soltanto quelli della domenica e di una gara, siamo una cosa che vive 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno.
Eh sì, tra l'altro anche il triathlon, lo dicevamo con una nostra studentessa appena laureata in psicologia che fa la maratoneta, il triathlon sta avendo un successo in tutte le regioni italiane, che sarebbe certo. Bike, nuoto e corsa, lo diciamo a chi magari certo. non ha mai frequentato.
No, ma anche perché il triathlon ad esempio è cercato dagli amministratori locali, perché è evidente che se uno fa fare una gara di nuoto in acque sue, vuol dire che può certificare o vuole certificare ex novo la balneabilità di quelle acque.
Esatto.
Quindi è una vetrina turistica totale. Luca, che non ha i costi del turismo, ha le opportunità dello sport.
Ci torneremo presto con te a Matera, perché ci hai fatto veramente riflettere, che credo sia uno dei risultati migliori, al di là della tua bravura già acclarata nella pallacanestro.
No, ti interrompo perché mi fai diventare rosso. Piuttosto, visto che sei stato così e siete stati così gentili, vi chiedo un favore.
Dimmi.
Chiedo a voi di raccogliere, dici, attraverso i vostri ascoltatori, attraverso gli autori, ma anche le persone comuni, i libri che volete rendere patrimonio comune della Biblioteca della Cultura Sportiva. Perché la Biblioteca della Cultura Sportiva ha un senso se sarà a beneficio di tutti. Adesso, dopo aver setacciato le case editrici, sono passato a livello individuale. Chi pensa di non avere più spazio in casa perché la passione gli si è affievolita, oppure semplicemente dice: mi interessa che questi libri, che per me sono un atto d'amore, li possano vedere anche altri, noi raccogliamo tutti questi libri.
Sarà fatto.
Chi vuole farlo tramite voi, sappia che ci sarà una sezione dedicata alla vostra radio e a Unico Suano come progetto, nel quale si dirà che certi libri sono stati raccolti grazie alla vostra visione.
Va bene, io intanto te ne do uno: Coppi, l'ultimo mistero di Paolo Viberti, perché è il primo che ho preso, e un altro anche del ciclismo, Gimondi Merckx, la sfida, l'ha scritto Giorgio Martino. Ti dico quelli che ho testato personalmente.
Perfetto, li aspetto con ansia.
Un abbraccio.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata.